diversi anni fa eravamo in un convegno a Selma, dove nasce il Ticino, e stavamo trattando la prima lettera di Pietro. Mia moglie si alzò molto presto, c'era un po' di neve, era anche il mese di giugno, era un posto di montagna. E io ero in ginocchio a pregare per dare la conclusione allo studio, ma non era tranquillo. Non era tranquillo, e quel giorno il Signore in pratica mi disse: non devi concludere lo studio, devi predicare un altro messaggio. Non capivo la ragione. Tra l'altro era un messaggio che non avevo mai predicato prima, era la prima volta. Mia moglie si fece una passeggiata con una donna non credente e poi arrivarono per l'incontro. Predicai questo messaggio, i fratelli rimasero stupiti, come rimarrete stupiti questa sera. Predicai questo messaggio e non finì di predicare che una famiglia intera si convertì. Mi ricordai quello che è successo a Pietro nel capitolo 10 del Vangelo, nel libro degli Atti, che Pietro non finì neanche di parlare che tutta la famiglia di Cornelio si convertì, e dovetti sedermi, riprendere il messaggio quando tutto si calmò. Questa donna poi disse alla fine, mi ringraziò lei con tutta la sua famiglia, e poi disse: mi dispiace perché sua moglie non è stata molto onesta, però ho detto: perché? Perché insomma sua moglie è venuta da lei e le cose che ci siamo dette le ha raccontato un po' tutto. No, ho detto, io non ho visto mia moglie. Mia moglie è arrivata quando stavo per iniziare la riunione. E questo mi ha fatto riflettere molto. Io adesso ero seduto e ho detto: predichiamo un altro messaggio. Non è preparato, faccio mente locale, ma sono certo che il Signore parlerà al cuore di qualcuno di noi. Voglio portarvi nel Vangelo di Luca, capitolo 23. Luca, capitolo 23. E il tema che darò a questo messaggio è questo: la grande saggezza di Dio nel piano della salvezza. Come l'intelligenza imperscrutabile di Dio si rivela nella parola, nel piano della salvezza. Leggiamo dal verso 33 del capitolo 23 del Vangelo di Luca. Devo rallentare? Ok, rallentiamo. Fino al verso 43. Allora Luca 23, 33 a 43. Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare e anche i magistrati si facevano beffe di lui, dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, sei il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: se tu sei il Cristo, se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. L'opera della salvezza, il sacrificio di Cristo, non è stato un fatto accidentale, casuale. Cioè, Gesù non ha dato la sua vita, non è morto perché gli uomini avevano deciso di ucciderlo. Ad esempio, nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 10, troviamo scritto che Gesù stesso dice che lui avrebbe volontariamente data la sua vita e l'avrebbe ripresa dopo attraverso la risurrezione. E in questo stesso Evangelo è interessante, leggiamo che Gesù andava risolutamente, decisamente verso Gerusalemme per dare la sua vita. Perciò quando noi leggiamo del sacrificio di Cristo dobbiamo pensare che non è stato un fatto casuale. Non è stato qualcosa che hanno deciso gli uomini. Il sacrificio del Signore Gesù è stato progettato da Dio. E Gesù, vi ricorderete ad esempio nel capitolo 10 di Ebrei, nel famoso incontro che ebbe la Divina Trinità, è arrivato a un certo punto, tutte e tre le persone si divisero i compiti per arrivare a salvare le persone, a salvare noi questa sera. Ricorderete Dio Padre cosa ha fatto? Ha fatto il progetto della salvezza. Il Signore Gesù si è preso il compito di attuare il progetto di Dio per la nostra salvezza. E lo Spirito Santo ha preso il compito di spiegarcelo e di metterlo nel nostro cuore. Straordinario questo. Quindi non è stato un fatto casuale. Allora, che cosa vediamo qui, in questa imperscrutabile intelligenza di Dio nel portare fino a noi il messaggio della grazia, il sacrificio di Cristo? Vediamo tre particolari molto interessanti, notate. Il primo particolare che notiamo è il tempo durante il quale Gesù Cristo diede la sua vita per noi. Il periodo preciso. Qual era il periodo durante il quale Gesù stava dando la sua vita per noi? Era la Pasqua. Che cosa stava succedendo in questo frangente? Tutti gli ebrei, Gesù è morto a Gerusalemme, è vero? E a Gerusalemme tutti gli ebrei, potete andare ad esempio in Deuteronomio, capitolo 16, troverete che tutti gli ebrei, tutti gli uomini, obbligatoriamente dovevano andare a Gerusalemme per festeggiare la Pasqua. Non potevano farlo in un altro luogo, ma solo a Gerusalemme. C'erano tre principali feste per le quali tutti gli uomini dovevano andare a Gerusalemme: la Pasqua, la Pentecoste e la festa delle capanne. E che cos'era questa festa? Durante questa festa l'ebreo doveva ricordare che un giorno il Signore aveva avuto pietà di questo popolo. Il giorno in cui l'angelo che passava per giudicare tutti i primogeniti, vedendo il sangue che era posto sullo stipide, sugli architravi di ogni casa, passava oltre. E quindi ogni anno l'ebreo doveva festeggiare la Pasqua ed era la prima grande festa dove tutti gli uomini dovevano festeggiare. E pensate, fratelli, la grande intelligenza del Signore. È vero? Il nostro Dio non è solo santo, giusto, perfetto, ma è l'intelligenza. È bello quando leggiamo nei proverbi, nei primi capitoli, la saggezza dice è il Signore, non è solo nel Signore. Dio è la saggezza. E mentre tutti gli ebrei stavano preparando il loro agnello, lo dovevano tenere lì in casa per diversi giorni, E poi lo dovevano sgozzare, uccidere, prendere il sangue, metterlo sugli stipiti, sull'architrave delle proprie porte, mentre tutti stavano preparando il loro agnello e dovevano mangiarlo durante la notte. Cosa fa Dio Padre? Presenta il suo agnello, Gesù Cristo. Stava dicendo, quello era soltanto una figura per uscire fuori da una condizione di morte fisica. Ma io vi presento il mio agnello, che non vi libera da una condizione fisica, ma vi libera da una condizione spirituale, eterna, dalla condanna eterna, dall'inferno, che tutti noi meritavamo e che meritiamo ancora, ma per la grazia di Dio non veniamo condannati. E questo è un fatto straordinario. Allora ecco che capiamo la ragione per cui quando Giovanni Battista parlò del Signore Gesù, la prima cosa che disse fu questa: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Mentre tutti stavano preparando il loro agnello, Dio Padre stava presentando, offrendo al mondo il suo agnello, Gesù Cristo. Che grande saggezza, fratelli. Chi avrebbe mai pensato ad una cosa come questa? Seconda verità che troviamo qui è il posto su cui morì Gesù, il Golgota. Abbiamo letto: quando furono giunti nel luogo detto il teschio, cioè il Golgota, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Il Golgota era situato a nord di Gerusalemme ed era una collinetta dove tutti potevano vedere che cosa stava succedendo. Tutti lì potevano vedere. Infatti, se leggiamo più avanti, sempre in questo capitolo 23, vediamo insieme nel versetto 48, è scritto: e tutta la folla che assisteva a questo spettacolo, vedute le cose che erano accadute, se ne tornavano battendosi il petto. Tutti potevano vedere che cosa stava succedendo su quel colle, su quel piccolo monte chiamato Golgota, luogo detto il teschio. Cosa significa questo? Perché era importante questo? Perché la morte del Signore Gesù non è stato qualcosa di nascosto. Gesù non è morto in un cantuccio, in qualche posto dove nessuno ha potuto vedere, verificare che tutto questo fosse vero. Gesù è morto alla luce del sole, è morto alla vista di tutti. Perché questo? Perché il Signore qui stava dando un altro messaggio. Vogliamo leggerlo? Andiamo un attimo indietro, nel capitolo 10 del Vangelo di Matteo. Gesù è morto alla luce del sole. Matteo capitolo 10. Leggiamo dal versetto 32 e 33. Matteo capitolo 10, versi 32 e 33. Scritto così: chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà o disprezzerà, non vorrà riconoscere questo fatto davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. La salvezza non deve essere qualcosa di nascosto, come l'opera del Signore Gesù non è stata qualcosa di nascosto. La salvezza deve essere qualcosa di visibile a tutti. Se noi ci vergogniamo del Signore Gesù, se l'opinione della gente è più importante del Signore Gesù, allora dobbiamo sapere che un giorno il Signore si vergognerà di noi, di tutti coloro che avranno rifiutato la grazia. Dobbiamo saperlo questo, fratelli. È importante Gesù è morto alla vista di tutti. Tutti hanno potuto vedere quello che stava succedendo. E poi c'è un terzo particolare che parla dell'intelligenza di Dio in riferimento alla salvezza. Gesù è morto, quindi lo strumento giusto, quindi il periodo, il posto e lo strumento giusto, la croce. Gesù è morto sulla croce. Che cosa voleva indicare la croce? Che messaggio voleva dare la croce? Noi non crediamo nel segno della croce. Noi crediamo nel messaggio della croce. Il messaggio che trasmette la croce. Che messaggio trasmette la croce? La croce era il posto dove morivano i malfattori. Per i greci, per i gentili, la croce era uno scandalo. Per i giudei era pazzia. Ma cosa voleva significare la croce per Dio? Voleva significare qualcosa di molto importante. Venite un attimo nella lettera ai Galati, trovatelo pure questi passi, possiamo anche andare piano. Lettera ai Galati, capitolo 3, leggiamo il verso 13. Galati, capitolo 3, il versetto 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Versetto 14. Affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Perché è stata necessaria la croce? Perché sopra ciascuno di noi, fratelli, sopra ciascuna persona che ancora non ha la certezza della salvezza, c'è la maledizione di Dio. C'è la maledizione del peccato. Oggi le persone vogliono essere salvate attraverso le opere. Ma attraverso le opere non c'è altro che il giudizio, la condanna, la maledizione. Guardate ad esempio, tornando un attimo indietro, sempre in Galati capitolo 3, guardate cosa è scritto ad esempio nel versetto 10. È scritto: infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Chiunque sbaglia per poter avere la certezza della salvezza senza della croce del Signore Gesù deve essere una persona che da quando nasce fino alla fine della sua vita sulla terra, 24 ore al giorno, non deve mai sbagliare. E non esiste nessuno che non sbagli mai. Allora la maledizione era sopra di noi. Io credo, fratelli, che se noi pensassimo un po' di più a quello che il Signore Gesù ha fatto, togliendoci dalla maledizione, io credo che il nostro cuore ogni giorno sarebbe sempre più gioioso. Avrebbe sempre di più la voglia di conoscere di più Dio. Avrebbe sempre di più la voglia di servire il Signore e di predicare quel Vangelo, l'unico che porta le persone alla vita eterna. Dio ci ha riscattati dalla maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque e appeso al legno. Allora la croce era necessaria, perché grazie a quel messaggio, a quel gesto a quella vite che è stata uccisa sulla croce, credendo nel Signore Gesù. Noi non siamo più sotto la maledizione, adesso siamo sotto la benedizione di Dio. È straordinario questo. Allora non dimentichiamo questi tre momenti particolari che parlano di questa grande intelligenza di Dio. Il periodo preciso, il posto preciso e lo strumento specifico su cui Gesù ha pagato il debito della nostra condanna. Questo non poteva farlo nessuno. Nessuna religione, nessuna chiesa evangelica poteva dare la salvezza. Questo l'ha potuto fare solo il Signore Gesù. Come ha reagito? Hanno reagito le persone che erano presenti. Guardate, fratelli, abbiamo letto nel versetto 35, il popolo stava a guardare. Che cosa abbiamo qui? Abbiamo l'indifferenza. Versetto 35 all'inizio abbiamo letto, il popolo, sono tornato a Luca 23, il popolo stava a guardare. Noi possiamo guardare, possiamo ammirare, possiamo anche ammettere, anche dire, questa è una cosa bella, questa è una cosa giusta, ma tutto questo non salva. Poi ancora vediamo che i magistrati si facevano beffe di lui, quelli che avevano autorità politica, sociale, si facevano beffe del Signor Gesù, lo insultavano, dicevano, ma guarda, ha salvato tante persone, adesso non può salvare se stesso. Dal momento che lui è l'eletto di Dio, perché non salva se stesso? Poi i soldati lo schernivano. E poi ancora vediamo nel versetto 49. Guardate, fratelli, tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano. Gesù sulla croce è morto da solo. È morto da solo. Non sono morte le altre persone al posto nostro. Gesù Cristo è morto da solo. E poi abbiamo i due malfattori che erano stati appesi sulla croce, una a destra e l'altra a sinistra del Signore Gesù. E vediamo qui, abbiamo letto dal versetto 39 in poi, abbiamo letto che uno dei malfattori insultava Gesù, l'altro invece si ravvide. Ma se andiamo nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 27, noi troviamo che all'inizio tutti e due i malfattori si beffavano del Signore Gesù. Allora possiamo immaginare che stava succedendo qualcosa di straordinario qui. Allora uno di questi ha guardato Gesù, ha visto come lui stava morendo, come quell'agnello muto davanti alle persone che lo uccidevano, e lui non ha aperto la bocca. E questo lo ha toccato. E guardate cosa dice quest'uomo, di che cosa era preoccupato il primo. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo, non sei tu il Cristo? Perché non lo dimostri? Salva te stesso e salva pure noi. L'unica cosa di cui si era preoccupato quest'uomo era la salvezza fisica, la salute fisica. E anche se Gesù lo avesse fatto, forse sarebbe vissuto qualche anno ancora, ma alla fine sarebbe morto lo stesso. E vedete, guardate fratelli, Gesù non si è difeso, non ha detto niente. Non ha detto tu non capisci niente, ma che cosa stai dicendo? E poi continua questo passo e dice, ma l'altro lo rimproverava dicendo, non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio, tu stai morendo come stiamo morendo noi, e in te non c'è timore di Dio. E poi dice ancora qualcosa quest'uomo: per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. Bellissimo tutto questo. Quest'uomo riconosce che la sua morte e la morte dell'altro che insultava Gesù era una cosa giusta. La morte di Gesù non era giusta, ma la morte di questi due era giusta. Noi stiamo morendo perché meritiamo di morire. Lui non merita di morire. E per arrivare alla salvezza, alla vera salvezza, per realizzare la vita eterna, la prima cosa che bisogna fare è riconoscere che meritiamo di morire, che ciò che ci attende è ciò che ci siamo anche meritato. Questo è un passo importante, però non è sufficiente. Non è sufficiente, e noi troviamo qui un altro passo importante che fa quest'uomo. Guardate, dice al Signore Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Questa parola, questo verbo ricordati, vuole dire semplicemente: abbi pietà di me quando sarai nel tuo regno. Ed è lo stesso verbo che usò Sansone quando divenne cieco ed era aggrappato alle colonne e che pregò per l'ultima volta e disse: Signore, ricordati di me per l'ultima volta. E il Signore si ricordò di lui, ascoltò la sua preghiera. Però c'è un fatto strano qui, è vero? C'è un fatto strano. Dov'è la stranezza che troviamo qui? Perché uno avrebbe potuto dire: scusami, ma tu tra poco morirai, non hai nessuna speranza di scendere dalla croce. Tu adesso morirai. Che senso ha dire ricordati di me? E se qualcuno si sta chiedendo se c'è qualcosa dopo la morte, quest'uomo ce lo sta dicendo. Perché se tutto finiva con la morte fisica, allora non avrebbe avuto senso dire ricordati di me. È una dimostrazione questa, molto chiara, che quest'uomo aveva capito che con la morte fisica non era finito tutto, che c'era qualcosa, un chiodo che Dio aveva messo nella sua vita, come l'ha messo nella vita di tutti, cioè l'eternità. Ecco perché le persone hanno paura di morire. Perché si ha paura di morire? L'abbiamo ricordato qualche giorno fa, è vero, nel libro di Giobbe: la morte è il re degli spaventi. Perché il re degli spaventi? Non tanto per la morte in sé. Perché uno potrebbe dire: sto soffrendo, che senso ha vivere qui? La morte finisce tutto, mi sono liberato, non succede più niente, basta. Perché si ha paura allora? Perché l'uomo nel suo subconscio sa, capisce che c'è qualcosa dopo la morte che lo sta aspettando. E quest'uomo capisce tutto questo. E Gesù dice a quest'uomo: oggi tu sarai con me in paradiso. Là dove l'apostolo Paolo arrivò, in quella esperienza di cui stiamo parlando, molto molto grande, fino al terzo cielo, tu sarai con me. Allora, io non so perché il Signore mi ha fatto cambiare messaggio, ma voglio davvero sperare e pregare che qualcuno possa riflettere. Oggi abbiamo questa possibilità. Domani non sappiamo se Dio ci darà un altro giorno, ma se Dio ce lo darà e noi ci siamo convertiti a Lui, siamo salvati, domani lo vivremo come delle persone salvate. La grande, straordinaria, imperscrutabile saggezza di Dio. Tu stai preparando il tuo agnello? Io ti presento il mio agnello, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E la croce è l'unico rimedio per la salvezza delle persone. Perché là Gesù ha versato il suo sangue e quel sangue cancella il peccato, la condanna che grava su tutti noi. Dobbiamo ringraziare, adorare il Signore, fratelli, perché tutto questo Gesù l'ha voluto fare volontariamente. Non gliel'ha imposto nessuno, l'ha fatto solo per amore nostro. E noi stasera siamo qui a ricordare ancora una volta che Dio ci ha dato la vita eterna. Sia benedetto il Signore. Amen. Amen.
Qualcuno potrebbe pensare, ma questo non è un messaggio per questo periodo, perché la Pasqua...